Entriamo nella Quaresima con il dono del testo delle tre tentazioni secondo Matteo. Siamo preparati in questo testo dell'anno liturgico A, il primo dei tre, dal racconto del peccato primordiale, della caduta iniziale. Questa caduta, narrata nella prima lettura, è la pista su cui dobbiamo lavorare, perché appunto parleremo di tentazione. Noi vediamo la prima tentazione e vediamo il primo combattimento esplicito di Cristo contro il maligno, che è quello appunto che compare nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo. La prima tentazione riguarda un cibo. La prima tentazione di Cristo riguarderà il cibo. Possiamo vedere che il cibo viene proposto come strumento di autoaffermazione nel racconto di Genesi 3. Cioè mangiare dell'albero del giardino per emanciparsi e diventare indipendenti da Dio e anzi simili a Lui, cioè diventare come Lui, cioè suoi antagonisti, rivali. Il tema dell'invidia è latente, per cui si parte dal problema della gola, dalla voglia di mangiare una cosa che non si potrebbe mangiare. Ma il problema vero è l'invidia, il problema vero è la superbia, cioè l'affermazione dell'ego e il superamento di qualcun altro. Ecco che, infatti, nella prima tentazione, una parte di questa antica primordiale trappola del serpente viene esplicitata dal diavolo, che dice a Gesù: se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Se sei uguale a Dio, se sei della stessa caratura, dello stesso livello, se sei figlio di Dio, e lo invita ad esplicitare la sua figliolanza divina per mezzo della violazione della natura delle cose. Cioè, il pane è il pane, le pietre sono le pietre. Chi non coglie la differenza, beh, meglio che non invidi a pranzo nessuno, perché insomma, cioè, dovrebbe fare qualche macello. Eh no, le pietre sono pietre, le cose sono quello che sono. La tentazione è affermare la propria supremazia rispetto alle cose. Cioè, Gesù viene da un digiuno sterminato, pazzesco, e quindi ha tanta fame. Ed è interessante, la tentazione non viene quando uno è forte, viene quando uno è debole, viene nel momento della fragilità, viene nel momento in cui guardi una pietra e inizia, cioè, talmente tanta fame, e inizia a dire: ma non è che niente, una pagnotta quella. Ecco, uno inizia a confondersi sulle cose e a leggerle secondo il proprio appetito, secondo la propria voglia, secondo il proprio bisogno, e non per quello che sono. Il punto è che tutto questo dovrebbe essere un tema di autoaffermazione ancora una volta. Cristo risponde rovesciando la prospettiva. Io non vivo perché prendo delle iniziative, ma perché il Padre mi nutre. Non vivo perché mi affermo, ma perché il Padre è buono. Se sono figlio di Dio, lo sono perché Dio è mio Padre, non perché io sono allo stesso livello e mi autoaffermo, mi sottolineo. E questo è tutto il tema che poi viene proseguito dalla storia di questo lancio dai pinnacoli del Tempio per poter fare una cosa spettacolare e quindi avere questa grande idea di riuscire a provocare una manifestazione di Dio, perché infatti se sei figlio di Dio comandi sulla realtà e le cose ti obbediscono, cioè tu batti il ritmo a Dio, tu gli stai schioccando le dita e lui deve manifestarsi. È un tema, ancora una volta, di autoaffermazione, in primis secondo la logica, nella prima tentazione, degli appetiti. Qui è secondo la logica dei progetti, cioè delle idee, delle cose che uno pensa di poter fare, delle ideone che uno pensa di dover perseguire per risolvere le cose che non gli piacciono della vita. Ecco, il problema è che ancora una volta Gesù risponderà: no, viene prima Dio. Non sono io che parto, non sono io che lo saggio, non sono io che prendo, perché io sono figlio e Dio è padre. Allora io so che il vero punto per vivere è fidarmi di lui, non tirargli la giacchetta, non costringerlo a manifestarsi. Ed ecco che ancora una volta, appunto, il tema non è tanto se mi affermo io, ma se mi ricordo chi è Dio. Io vinco la tentazione dell'autoaffermazione attraverso la memoria della bella affermazione di chi Dio è. Dio è mio padre, mi vuole bene, mi fido di lui. E ancora una volta questa tentazione di autoaffermazione viene sottolineata dall'offerta del potere e del possesso. Però questa volta deve essere più esplicito il diavolo, perché di fatto si sa che il potere chiede compromessi per sua propria natura. Chiunque ha potere ha fatto compromessi, a meno che non sia il potere quello di Dio, che è l'unico vero potere che esiste in questo mondo e sopra questo mondo. Ti darò il potere, la gloria del mondo, però ti devi sottomettere al potere, ti devi gettare ai miei piedi, ti devi prostrare, devi scendere a compromessi con me, ti devi piegare a me. E questo ancor più manifesto come inganno. Per affermare te stesso, in fondo, devi distruggere la tua dignità, devi scendere per l'appunto a compromessi, devi fare qualche cosa che infetta l'origine del tuo potere, perché infatti sarà una questione di favori. Una volta ti sei piegato a me, poi ti comando io. Chiunque ha potere su questa terra è schiavo di qualcun altro, sempre, sempre, in ogni caso, fosse anche il più grande potente della terra, è schiavo di qualcun altro, perlomeno della menzogna e del male. E ancora una volta la tentazione, Cristo la vince tornando a Dio, cioè dicendo: ma mi posso piegare a qualcun altro che non è il Padre? È Lui l'unico di cui mi fido, Lui l'unico che mi alimenta, Lui quello a cui mi piegherò, Lui solo adorerò, a Lui solo renderò culto. È interessante che Dio si adora, e il termine greco soggiacente implica sì l'atto dell'adorazione, però implica il baciare, portare la bocca, adorare, ma anche proprio viene usato il verbo del bacio nel termine greco. E a Lui solo renderò culto, la mia sarà una liturgia, io avrò una relazione bella, liturgica con Dio. Non mi piegherò come a un capo mafioso, mi devo prostrare gettandomi ai tuoi piedi. È interessante. Ti devo schiacciare, ti devi sottomettere per avere il potere. Ecco, noi tutti quanti entriamo nella Quaresima sapendo che dobbiamo combattere con il digiuno contro l'assolutizzazione dei nostri appetiti, con la preghiera contro l'assolutizzazione dei nostri progetti e con l'elemosina contro l'assolutizzazione dei possessi. Perché? Per tornare a Dio, perché di questo abbiamo bisogno, perché questa è la conversione. La conversione è ridirezionare il cuore per grazia, per l'opera dello Spirito Santo in noi, e questa opera è la memoria della paternità di Dio, a cui tutto ricondurre, riportare a Lui il nostro appetito, a Lui che ci sa saziare, riportare a Lui i nostri progetti, perché Lui ne ha di migliori, a Lui solo piegarci, perché Lui solo si merita il nostro culto e la nostra adorazione.